File 38, pagina 228. Tuttavia la dottoressa Klein dovette render conto di questo durante un procedimento penale in Cecoslovacchia, dopo la liberazione. Olga Lengel non riesce a dimenticare che le vittime di una selezione, dopo che l'autocarro si era messo in moto, come animali feriti, gridarono a lei e alle altre infermiere che avevano dovuto accompagnarle: anche voi. Primo Levi racconta di Anne König, deportato dalla Transilvania a 14 anni e unico rimasto in vita di tutta la sua famiglia. Grazie alla sua forza fisica e alle buone relazioni che aveva con alcuni adulti influenti, egli divenne capo del blocco dei bambini. Quando venivano ordinate selezioni in questo blocco, Anne le eseguiva. Subito dopo la liberazione, Levi gli chiese se ne provava rimorso. Questo giovane, ancora quasi un bambino, rispose di no. Perché avrebbe dovuto? Esisteva forse un altro modo per sopravvivere? Esempi di questo genere hanno probabilmente indotto Hannah Arendt a questa amara conclusione. Dato che le SS coinvolgevano le loro vittime nei loro misfatti, furono estorte dagli internati decisioni di coscienza che erano assolutamente discutibili e ambigue. A ciò si contrappone, ad esempio, quel che Margit Teitelbaum scrive a proposito della polacca Maria Nowacek, che era la sua capoblocco nell'ospedale. Con il suo aiuto potemmo salvare la vita a diverse compagne. Infatti, anziché indicare il numero di una che era stata selezionata, si metteva in lista quello di qualcuna che era in agonia o che era già morta. Anch'io fui salvata dalla Nowacek, che mi tenne nascosta durante una selezione. Inoltre, la Nowacek divideva con le altre i pacchi di commestibili che riceveva, e le ebree non erano escluse. Chi ebbe modo di vedere la Nowacek soltanto mentre accompagnava in giro per il suo blocco il medico delle SS che compiva le selezioni, avrà probabilmente pensato che essa si era lasciata andare fino a diventare uno strumento degli assassini. E quanti altri hanno continuato a prestare aiuto nonostante tutte le demoralizzazioni? I medici avevano diagnosticato al giovane polacco Bartosz Ozymkowski una tubercolosi al polmone destro. Anche i medici erano polacchi. Riuscirono a farmi inserire come guardiano del portone fra il personale dell'ospedale, attestò Ozymkowski 20 anni dopo. Ogni settimana mi veniva praticato da loro un pneumotorace. Un medico si piazzava davanti alla porta, un altro davanti al blocco, perché se Claire, il famigerato sanitario dell'SS, fosse venuto a sapere che ero tubercolotico, sicuramente mi avrebbe fatto un'iniezione mortale. Se anche esistessero soltanto questi esempi, già si dovrebbero respingere giudizi sommari come quelli di Hannah Arendt. Divennero noti a tutti quei prigionieri che ricoprivano la funzione di capo lager nell'ospedale e che dovevano costantemente ricercare un equilibrio fra i doveri che la direzione del lager annetteva a questa funzione e gli obblighi morali che aveva chi godeva di una posizione più fortunata e influente. Essi non potevano mettere in gioco la fiducia che avevano ricevuto dai loro superiori delle SS, perché se l'avessero persa avrebbero anche perduto ogni possibilità di prestare aiuto. Se però perdevano la fiducia dei loro compagni di prigionia, rimanevano ben presto isolati e dovevano far conto soltanto sul loro potere e sui padroni che lo avevano conferito. La direzione del lager si attendeva da loro cooperazione nel suo programma di sterminio, gli internati aiuto contro le azioni omicide, venivano osservati molto rigorosamente e in modo ipercritico coloro che si trovavano in cima alla gerarchia dell'ospedale. Ho appreso ad Auschwitz e dopo Auschwitz diverse cose a proposito dei capi Lager. Di due non ho mai sentito né letto qualcosa di negativo. Di Orly Reichertwald, la capo Lager tedesca dell'ospedale, sito nel Lager femminile, e di Vladislav Feichel, l'ultimo capo Lager nell'ospedale del Lager principale. Orly era stata arrestata nel 1936 per attività in una organizzazione giovanile illegale quando era ancora una ragazzina. Dopo aver scontato una pena detentiva, era stata mandata nel campo di concentramento di Ravensbrück, da dove era stata trasferita ad Auschwitz con il primo trasporto femminile. Molti fanno notare che essa, nonostante la posizione elevata di cui godeva nel Lager, non aveva mai dimenticato come il nazionalsocialismo fosse il nemico comune di tutti i prigionieri e che prestava sempre aiuto non appena ciò le era possibile. Gianne Giuda o Iuda racconta questo episodio che attesta nel modo più incisivo quale fosse la reputazione di cui godeva. Dopo l'evacuazione da Auschwitz, la Iuda, insieme con altre donne, arrivò nel lager di lavoro di Malchow, che faceva parte del campo di concentramento di Ravensbrück. Qualche tempo dopo, in questo lager, arrivò anche Orly. Le ragazze erano entusiaste e dicevano gioiosamente: la nostra Orly è di nuovo con noi. Quando uno che era stato funzionario degli internati arrivava in un altro lager senza la fascia che a suo tempo gli aveva conferito potere e protezione e si incontrava nuovamente con quelli che erano stati suoi sottoposti, veniva accolto in ben altro modo se a suo tempo aveva abusato della sua funzione. L'Iuda riassume in queste parole il suo giudizio: non conosco nessuna funzionaria delle internate che fosse rimasta così umana come lei. Feichel spiega come mai lui, similmente a Orly, viene giudicato in modo diverso rispetto agli altri capolager. In confronto ai miei predecessori, mi trovavo fino a un certo punto in condizioni migliori, in quanto potevo contare sull'appoggio di una vasta comunità, indipendentemente dalle nazionalità di appartenenza. L'organizzazione segreta internazionale e altri gruppi di internati mi garantivano la loro collaborazione. Il grosso merito di entrambi questi funzionari fu che avevano ricercato l'appoggio di questa organizzazione e che vi si erano adeguati in maniera cameratesca. Poterono così resistere a tutte le tentazioni connesse al ruolo guida che le SS avevano loro conferito. Feichel aveva avuto molta difficoltà ad accettare la fascia e l'onere di capo Lager. Nel gennaio del 1944 sia io sia un polacco molto influente gli proponemmo di prendere in considerazione l'ipotesi di diventare capo Lager. Io gli promisi il mio appoggio e lo informai che il direttore medico era d'accordo sulla sua candidatura. Dopo che il capo Lager Dering era stato mandato via dal Lager, questa funzione era vacante. Feichel scrive: ammetto che questi discorsi mi sorpresero e mi inquietarono. Sapevo che avrei veramente potuto contare sull'appoggio di un'ampia comunità di internati, indipendentemente dalla nazionalità e dalle convinzioni politiche. D'altra parte sapevo quanto fosse tesa la situazione nel Lager e nell'ospedale, e pertanto la posizione di capo Lager mi sembrava ben poco attraente. Sapevo che in questa posizione si poteva fare molto di buono, soprattutto se si poteva fare affidamento sull'appoggio di molti degli internati, però sapevo anche che gli attriti con le autorità del lager sarebbero stati inevitabili e avrebbero potuto ricondurmi nel bunker, e avevo buoni motivi per supporre che in questo caso per me non ci sarebbe stato più ritorno. Dopo aver soppesato tutti questi elementi, avevo deciso di sottrarmi all'incarico di ricoprire questa funzione. Ma poi la ben nota spia Olpinski gli chiese di avere un colloquio con lui. Gli comunicò che la direzione del lager gli aveva proposto di assumere lui l'incarico di capo lager e gli chiese quale fosse la sua opinione in merito. Feichel si congratulò con lui. Nello stesso momento decisi che non avrei più opposto resistenza, ma mi sarei assunto l'incarico di capo lager nell'ospedale. Ero consapevole del fatto che le SS volevano rafforzare il loro controllo sull'ospedale con l'aiuto del loro uomo di fiducia più temibile, e questo non lo si doveva permettere. Feichel fu il primo funzionario polacco di alto livello che si adoperò per eliminare fra il personale dell'ospedale sia l'esagerato nazionalismo polacco sia l'antisemitismo. Il primo capolager dell'ospedale nominato dalla direzione fu un verde che era arrivato con i 30 internati tedeschi di Sachsenhausen che erano stati portati ad Auschwitz al fine di ricoprire le varie funzioni. Si chiamava Hans Bock, era probabilmente originario della Westfalia e pare avesse subito delle condanne per appropriazione indebite. Emil De Martini, che era capoblocco sotto di lui, dice: non era cattivo, non picchiava mai un internato e non inveiva. I malati li aiutava come meglio poteva. Tadeusz Kosmider non ha dimenticato che una volta Bock lo protesse da una punizione dell'SS che avrebbe potuto facilmente costargli la vita. Quando lo scrivano dell'ospedale Igor Bistrich si ammalò di dissenteria, Bock gli procurò oppio e cibo adatto per la dieta. Questo avvenne nell'estate del 1942, se si tiene presente che Bistrich era ebreo e che a quel tempo era insolito, anzi perfino pericoloso, prestare aiuto a un ebreo. Allora si può valutare appieno questa azione di Bock. Feichel attribuisce soprattutto a Bock il merito di aver assegnato al lavoro nell'ospedale anche medici degli internati, benché allora ci fosse vietato, e lo caratterizza così: pur essendo primitivo e leale innanzitutto verso le SS, non era una persona cattiva. Bock aveva determinate debolezze che intorbidivano in larga misura le relazioni all'interno dell'ospedale. Era morfinomane e andava a pazzo per i ragazzi giovani che raccoglieva intorno a sé e, cosa che era molto peggiore, affidava loro le posizioni di responsabilità nell'ospedale. Posso confermare di non aver mai visto Bock picchiare qualcuno e di non averlo mai sentito inveire. Egli esercitava la sua funzione in silenzio e preoccupandosi di conservare la sua autorità. Mi dava l'idea di essere una volpe astuta che mandava a finire a Birkenau o in qualche lager esterno le persone da cui si sentiva minacciato e che si manteneva invece in buoni rapporti con quelle che potevano essergli utili. Quando si accorse che io, come suo scrivano, avevo una certa influenza presso il direttore medico, si premurò di comportarsi con me in modo cordiale e disponibile, se questo era possibile, senza che insorgessero difficoltà. Quando mi sembrava utile, anch'io cercavo di tenere un buon contatto con lui. Le sue debolezze mi diedero fastidio, nella misura in cui trattennero Bock dall'assumersi un rischio. Ad esempio, egli non mi appoggiò quando vide che raccoglievo materiale contro il sanitario dell'SS Claire. Evidentemente quest'uomo, che terrorizzava l'ospedale, sapeva troppe cose di lui e Bock temeva un conflitto con Claire. Alla fine Bock fu fregato, come si diceva nel lager. La sezione politica condusse una grossa inchiesta dopo che la sua morbosità e le sue relazioni con i ragazzi erano diventate di pubblico dominio. I giovani polacchi, suoi favoriti, vennero rinchiusi nel bunker e Bock stesso fu mandato via, prima come capoblocco a Monowitz e successivamente come capolager dell'ospedale nel lager esterno di Lagisha. Anche in questo caso la direzione del lager non volle abbandonare del tutto un funzionario degli internati tedesco che aveva dato buone prove di sé. Infine Bock morì per intossicazione da droga. Egli può servire da esempio del tipo di funzionario degli internati che non aveva accettato le disumane leggi del lager, ma che tuttavia usava la sua posizione di forza soprattutto per procurarsi piaceri e facilitazioni. Per un pezzo grosso dell'ospedale non era difficile organizzare droghe e Bock non era l'unico che lo facesse. Peter Welch, che proveniva dalla stessa regione di Bock, portava il triangolo rosso dei prigionieri politici. Era di professione montatore e ribaditore, arrestato già nel 1933 per preparativi di alto tradimento ed era stato trasferito ad Auschwitz da Sachsenhausen con il secondo trasporto di funzionari degli internati. Qui era diventato vice di Bock. Al contrario di lui, acquistò fama di superiore molto rigido. È già stato detto in precedenza che egli fu il primo internato a uccidere malati con le iniezioni di fenolo su ordine della SS. Bock, che non andava d'accordo con Wells, fece in modo che venisse trasferito a Birkenau come capolager nel marzo del 1942. Il medico francese André Lettich ebbe modo di conoscerlo lì. Egli attesta che Wells selezionò centinaia e migliaia di nostri camerati da destinare alle camere a gas, aiutato in questo da un polacco 22enne. Alex Rosenstock, che lavorava nel laboratorio dentistico di Birkenau e aveva quindi buone possibilità di osservazioni, conferma che Wells faceva selezioni in maniera indipendente e crede anche di ricordare il nome del suo preferito. Pare si chiamasse Jakowski ed era solito infierire ancora più del suo padrone amico. Il medico francese Désiré Hafner scrive che l'operaio metalmeccanico Wells si era vantato di aver eseguito alcune dozzine di amputazioni. Una cosa del genere era comunque quasi la regola in tutti i campi di concentramento. Per molto tempo le SS avevano proibito a quegli internati che esercitavano la professione di medico qualsiasi attività negli ospedali. Che Auschwitz in questo senso si differenziasse dagli altri campi di concentramento è merito del dottor Wirz. Inesperti infermieri erano costretti a improvvisazioni. Non pochi di loro acquisirono in tal modo una tale fiducia in se stessi e tanto adattarono l'atteggiamento di disistima nei confronti degli intellettuali tipico dell'SS che si ribellarono all'immissione di medici anche quando il divieto della direzione del lager venne rimosso. Wells incarna il tipo di prigioniero politico che come funzionario degli internati divenne uno strumento dell'SS. Se si paragona il suo operato a quello di Bock, si constata subito come sarebbero ingiuste generalizzazioni del tipo: i funzionari verdi erano cattivi e i rossi buoni. Gli ex internati hanno un ricordo ancora peggiore di un altro funzionario dell'ospedale di Birkenau, il quale non aveva un passato di criminalità. Il dottor Zenon Zenkel-Teller era originario di Posen e come medico militare polacco aveva il grado di colonnello. Come uomo di fiducia dell'SS e medico degli internati in posizione direttiva, divenne l'uomo più potente dell'ospedale di Birkenau. «Abbiamo accettato di essere picchiati da meccanici», scrive il dottor Lettig, alludendo a Welsh, «da parrucchieri o da criminali, ma che un medico di 50 anni picchiasse nel modo più brutale suoi colleghi più giovani, che li mandasse addirittura alle camere a gas, questo ci sembrava un crimine particolarmente ripugnante». Il compatriota e collega di Lettig, Hafner, descrive con prudenza la brutalità di Zenk Teller nei confronti di medici e ammalati e la definisce una delle più amare delusioni. Vilo Jurkovic ricevette un giorno da Zenk Teller un sonoro ceffone, benché egli fosse un infermiere e portasse uno dei più vecchi numeri di internamento. Il motivo: non gli era piaciuto il modo con cui gli avevo parlato. Il giudizio su di lui è pressoché unanime, Kraus e Kulka scrivono. Il dottor Zenk Teller aveva un modo molto particolare di fare le diagnosi. Si metteva davanti alla fila di coloro che si erano dati malati. Ognuno doveva abbassare i pantaloni e se non faceva in fretta, il dottor Zenk Teller lo aiutava a suon di ceffoni. Se vedeva delle mutande sporche, lo dichiarava affetto da dissenteria, annotava il suo numero e lo mandava nel blocco 7, nel Lager Primo B, dove l'internato non riceveva nulla da mangiare. Pagina 234.